spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
E ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Spazio Aperto. Chi vi dà il benvenuto è ancora una volta il sottoscritto Mario Pieri, ma vi salutano anche Rossana Zini, che è qui con noi. Rossana, benvenuta.
Grazie, ciao a tutti.
E Massimo Medda.
Ciao a tutti.
Oggi ci sarà un po' un rimescolamento qui in studio e dopo vi spiego perché. Prima però volevo ricordarvi il nostro numero WhatsApp per i vostri contatti, che è il 320 92 73 911. Vi ricordo, per messaggi sia scritti che audio. E preciso anche che questo numero non è un numero telefonico, ma solo ed esclusivamente appunto per messaggi. Volevo anche salutare le radio che sono collegate con noi. In Piemonte abbiamo Radio Torino Biblica, poi in Lombardia Radio CRC, in Puglia Radio Logos e poi in quel di Cosenza Radio Betel e infine Sicilia Siracusa Radio Buona Novella. Un buon ascolto a chi ci segue appunto sulle radio in FM. Un buon ascolto anche ovviamente a chi ci segue invece in streaming sulle varie piattaforme. Allora, dicevo prima, rimescolamento, perché di solito qui assieme a me c'è qualcuno che mi dà una mano a condurre il programma, un co-conduttore o co-conduttrice. Oggi invece vediamo Rossana non in veste di co-conduttrice, ma la troviamo in veste di ospite. Allora, Rossana, come sai, vogliamo sapere anche da te quello che è stato il tuo percorso di vita e di fede.
Grazie. Dunque, innanzitutto prego il Signore che possa ispirare la mia testimonianza, perché vada a suo onore, a sua gloria, e che possa essere utile magari a qualcuno che ha avuto delle esperienze simili alle mie, che sia di incoraggiamento, insomma, qualcosa che sia buono per tutti noi. Dunque, io mi chiamo Rossana Matilde Caterina. E già in questa sfilza di nomi c'è un po' l'anticipo di quello che è stato il mio percorso spirituale.
Sembri un personaggio nobile.
Oh, caspita. sì, quasi. No, dunque, Rossana perché i miei genitori volevano darmi un nome laico. Sono figlia di due genitori giovanissimi che si erano un po' ribellati alla loro famiglia borghese e insomma si erano messi in antitesi con i loro genitori. Matilde Caterina, come voleva mio nonno, che era invece un personaggio molto importante, conosciuto a Modena, proprio quando Modena era piccola, piccolissima. E così, per non disturbare più di tanto il nonno, avevano acconsentito anche a chiamarmi così. E in questi, diciamo, in questa mia il mio vissuto, fra una, da una parte e dall'altra, sì, nasce anche il mio conflitto spirituale, perché passavo un bel po' di tempo ovviamente con i miei genitori, che erano, avrete capito, di estrema sinistra, Rossana, e era anche un po' bandiera rossa, una roba così. Oh, okay. Non era, si erano di Bergerac, insomma.
Non avevo collegato.
Sì. E invece quando andavo ai nonni ci si inginocchiava quando appariva il Papa alla TV e loro ci tenevano tanto, era un po' contesa fra loro, fra i miei genitori e i miei nonni, che essendo la prima nipote ero molto amata, molto, e loro desideravano che io stessi con loro il più possibile per trasmettermi questa religiosità.
Dunque, questi erano nonni paterni o nonni materni?
Paterni. Dunque, poi c'era il fatto che si abitava anche vicino, quindi quando imparai a camminare, le prime cose che facevo ero andare dai nonni, anche perché con l'opportunismo dei bambini stavo meglio. Sai, noi nonni siamo fatti così, adesso lo capisco perché sono nonna. E poi si andava, dunque passavo intanto l'estate nella casa di campagna dei nonni, o andavo a Santa Margherita, insomma in posti molto belli così, dove io facevo un po' la reginetta, avevo un certo potere su di loro. Io mi ricordo mio nonno che era una persona tutto d'un pezzo, che si metteva a carponi in mezzo a un prato perché io volevo fare il cavalluccio, ecco, per dirne una. Quindi, insomma, questo mi ha dato però una certa sicurezza in me stessa, penso, questa cosa. È stato buono, ed è stato buono anche che loro mi abbiano trasferito la necessità di avere una vita spirituale. Però devo dire che non ero soddisfatta né da una parte dove si predicava la libertà tout court, quella della sinistra, eccetera. Poi una volta essere di sinistra era anche essere mangiapreti, mm-hmm. era anche essere
anticlericali
al 100%, sì. E tanto è vero che l'allora Papa scomunicava quelli che votavano comunista, quindi... quindi è tutto dire.
Cos'è, nel segreto dell'urna?
Nel segreto dell'urna. Segreto dell'urna, sì.
Dio ti guarda.
Capirai poi. Vedevo mio nonno che quando li sentiva parlare scuoteva la testa, perché poi a un certo punto aveva avuto ragione. Perché quando poi subentrò il benessere di tutti questi principi di sinistra, non rimase niente ai miei genitori, perché avevano due aziende buone, insomma, sì. Mia madre si imborghesì anche lei, eppure mio padre guardavano ai guadagni e compagnia bella. Quindi
i tuoi nonni ti avevano trasmesso in qualche modo l'interesse. Per la vita. Grazie. Spirituale.
Sì, sì, sì. Proprio questo. Però dicevo, non mi soddisfaceva né una parte né l'altra, perché trovavo assurdo quando appariva il Papa a inginocchiarmi davanti a un televisore. Cioè, nonostante fossi piccolina, capivo l'assurdità della cosa. Oppure mi meravigliai quando mio nonno andò a confessarsi, perché venendo a prendermi da scuola mi portò un panino col salame di venerdì. Allora, cioè una cosa proprio esagerata. Per di più, quelli che rappresentavano questa religione mi avevano profondamente deluso. Posso raccontare solo un paio di episodi. Presi un mal rovescio incredibile da tale Don Ugo, perché entrai in chiesa correndo, insomma. E un'altra volta, siccome mio nonno voleva che io andassi all'asilo, quindi si parla di una bambina di 3 anni, alle Orsoline, fui messa in castigo perché mia madre mi vestiva in modo molto laico e avevo le gambe scoperte, e una suora mi mise in castigo. Allora dico, se quelli che rappresentano questo Dio sono così, a me non piacciono, a me questo Dio non piace, cioè, è cattivo, non mi vuole bene. Ciò nonostante, insomma, c'era qualcosa, avevo bisogno di Dio, c'era questo vuoto. E non so come è successo, però il giorno della mia cresima comunione, perché ai miei tempi si facevano insieme, mi rivolsi a Dio personalmente e dissi: Signore, se tu ci sei, io voglio appartenere a te. Anche se mi ricordo benissimo questa cosa, mi fa sorridere perché pensavo a una bambina di 9 anni, anche se dovessi morire in questo momento, però voglio essere, insomma, voglio appartenerti. E mi ha preso in parola, sì sì, anche se ci sono state delle pause anche abbastanza lunghe, perché poi mi ero dimenticata di questa esperienza, questa preghiera, sì. Dopo, crescendo, ero abbastanza di successo, diciamo così, quando ero adolescente, carina, brava a scuola, e quindi anche questo mi dava, insomma, l'orgoglio, no? Il peccato preferito dal nemico. Ero molto orgogliosa, ero insomma così, molto criticabile. Però allora andavo avanti così, e a un certo punto pensavo di capire tante cose. E quando avevo 19 anni incontrai quello che sarebbe stato mio marito, nonostante le opposizioni dei miei genitori. Volevo a tutti i costi sposarlo. Era molto molto più grande di me, e fu un errore, ma in questo errore, che ha causato tante sofferenze, c'è sempre stato il Signore, sempre, l'ho sempre sentito. E nel frattempo poi, quando ero sposata, incontrai una credente evangelica, era una mia vicina di casa, e rinnovai, quando lei mi parlò di Dio, improvvisamente scoprii un Dio diverso. Non era quel Dio i cui accoliti si esprimevano in modo così brutale, perché prendersela con una bambina, insomma, era un Dio diverso. Non era quel Dio che stava là sull'altare a guardare in cagnesco, come me l'ero immaginato io. Era un Dio amorevole, ecco. Allora quel Dio mi piaceva. Mi piaceva, sì. E così, subito, fu come se avessi trovato qualcosa che cercavo da sempre. E proprio quella sera stessa, che dopo aver parlato, ma non avevo capito tante cose, diciamo bene, è stato così proprio un colpo di cuore. E mi inginocchiai e chiesi al Signore di entrare nella mia vita. Poi pensavo che tutto sarebbe andato benissimo.
Però eri sincera in quel momento.
Ero molto sincera, sì, lo credevo, mm-hmm. sì. E il Signore mi ha preso in parola. Certo. Ma io vedo un collegamento da quando chiesi a 9 anni al Signore di entrare nella mia vita a quello che accade poi a 25 anni, perché avevo 25 anni. Quando...
Sì, è accaduto a tante, abbiamo sentito anche tante altre testimonianze, proprio anche di preghiere fatte in giovanissima età, che poi il Signore non dimentica, quindi poi vengono prese in parola e i frutti si vedono magari anche a distanza di anni.
E se dovessi dare un titolo alla mia testimonianza, direi la fedeltà di Dio, perché mi ero tanto distratta in tutti quegli anni, avevo fatto i comodi miei praticamente, e poi era stato come se Dio mi lasciasse andare, dice dai, fai la tua strada, poi ti faccio vedere io come stanno le cose. E anche perché non è stata l'unica volta che ho fatto la mia strada. Nell'89 mi ricordo benissimo, perché io frequentai la chiesa fino all'89, amareggiata da questa situazione matrimoniale, non andai più in chiesa. Dissi, me la cavo da sola, insomma. Non...
Avevi chiuso anche con Dio o solo con la
chiesa? No, solo con la chiesa. Okay. Con la chiesa, perché avevo chiesto un po' d'aiuto e probabilmente, insomma, non c'era modo.
Non avevi ricevuto quello che ti aspettavi.
Sì, forse è stata anche colpa mia, non lo so, ho voluto vedere. Avevo delle aspettative, io penso che come credenti non dovremmo mai avere delle aspettative, vero? Per non rimanere delusi.
Cioè, aspettavi che la tua vita sarebbe cambiata in meglio, tutta rose e fiori, improvvisamente?
È stata dura lì, e dall'89 fino al 2002, quindi un altro bel lasso di tempo. No, avevo rapporti col Signore, addirittura quel periodo poi fu il periodo d'oro dal punto di vista economico per me. Quindi mi permise di vedere anche cosa c'era di nuovo a un certo livello economico, eccetera. Poi fu lì che scoprì che ci si poteva suicidare anche a Monte Carlo, con due Ferrari nel garage.
Quindi un po' eri stata risucchiata anche da,
sì,
da questo. Sì,
sì. Nell'89 accade proprio dopo un grosso intervento che subì e in cui rimasi molto delusa, perché mi aspettavo che tutti nella chiesa venissero a salutarmi, a trovarmi. E mi ricordo di una domenica che ero lì da sola, senza marito ovviamente, insomma la presi male, ecco. E sono umana, non voglio giustificarmi, non voglio giustificarmi.
Andò così.
Dopo aver fatto altre esperienze, nel 2002 sentii il bisogno di rientrare in... era 2 anni che avevo divorziato poi. Di rientrare in chiesa e lì accade che una mattina proprio crollai a casa, piansi tutta una mattina, tutte le mie mi sentii così colpevole, piansi tutte le mie lacrime proprio con i singhiozzi, e chiesi al Signore di perdonare questo lungo periodo in cui avevo voluto fare quello che mi pareva, ecco. E da lì, insomma, non è che sia stato un angioletto, insomma, però niente, il mio obiettivo è rimasto lui soltanto.
Ci fermiamo un attimo, la consueta pausa, poi riprendiamo.
La felicità si nasconde al sole, è un pezzo di vetro che brilla in riva al mare, è una luna che da qualunque posto potrai vedere, da qualunque posto potrai guardare. La felicità ad ogni pianto sopravvive, come cenere ancora calda sotto un temporale, come una rosa che mai nessuna roccia potrà far morire, mai nessun dolore potrà soffocare. E c'è un cassetto in fondo al cuore che conserva un sorriso, una finestra che dal nulla guarda verso l'infinito. Inverti il senso di questo tempo, tornare indietro e ritrovare la bellezza delle piccole cose, è un andamento contro vento, andare avanti e respirare la grandezza delle piccole cose, delle piccole cose. Felicità è bella e pura come una spiga di grano, bella e nuda come il dorso di questa tua mano, bella e viva come un pensiero, un bacio, come la sfida di chi perdendo tutto ha continuato a sognare. La felicità non ha prezzo né l'istinto, né banco né vanto in nessun mercato, non ha conto né santo in nessuna religione, di chi ha solo preso senza essersi mai dato. E c'è un anello in fondo al cuore legato stretto ad un sorriso, una porta, un passaggio, un buco sopra paradiso. Mentre
felicità è l'abbraccio di Dio, è guardare al di là del tempo, oltre questo velo, è lasciarsi accarezzare il cuore senza più alcun timore. Il cuore e l'anima, il cuore e l'anima, il cuore e l'anima. Da questo cielo.
State ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Allora sì, questo è Spazio Aperto. Vi ricordo, prima di proseguire, di nuovo il nostro numero per i vostri contatti, numero WhatsApp 320 92 73 911. Massimo, cosa stavamo dicendo?
Ma io ero incuriosito da una cosa, anche perché in qualche modo mi tocca da vicino un'esperienza simile alla mia, al mio vissuto. Hai detto, Rossana, che i tuoi genitori erano, diciamo, di estrema sinistra, soprattutto da giovani, mentre i tuoi nonni erano cattolici ferventi, praticanti. Mi chiedevo come hanno preso la tua conversione, sia i tuoi nonni che i tuoi genitori. Come avevano reagito a questo tuo cambio
Dunque,
di vita?
I miei nonni non hanno fatto in tempo a vedere la mia conversione, però sono convinta che mio nonno fosse veramente credente, al di là di tutti questi riti, di queste cose esteriori, ecco, perché quando entravo in camera sua e lui aveva un inginocchiatoio, si vedeva che era in contatto col Signore,
che
amava il Signore. Infatti quando era molto più vecchio che ormai, e lo andavo a trovare, mi diceva: mi porti a salutare il Santissimo, che era in Duomo. Per lui era quello. E loro pianino gli davo il braccio e attraversavamo, perché abitavamo proprio in centro, arrivavamo in Duomo e lui era rapito. Ora io penso che appunto lui non sapesse neanche che esistevano gli evangelici, perché allora,
certo,
non c'era,
sempre contestualizzare.
Sì, esatto. E per quanto riguarda invece la mia mamma, lei cominciò ad ascoltare. Una volta eravamo seduti così in un giardino e io dissi: mamma, ma guarda che meraviglia, c'era un bellissimo tramonto. Dico: ma puoi immaginare che tutto questo, questi fiori, questo, siano frutto del caso? E lei mi ha guardato un attimo, si vede che lo Spirito Santo poi colpiva in quel momento lì, perché tante volte avevo detto tante cose riguardo al Signore, e lei mi ha guardato e fa: sai una cosa, c'hai ragione. Dopodiché lei si ammalò molto, perché lei morì molto giovane, e quando l'andavo a trovare insieme a un'altra sorella che faceva assistenza a me, che facevo assistenza a lei, perché una volta si moriva di cancro fra atroci tormenti, purtroppo, e una volta lei mi disse: ma come devo pregare? E allora io pregavo e dicevo: allora devi dire, Signore Gesù, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati, so che tu sei morto per me. E lei ripeteva queste parole proprio come una bambina. Dopodiché accade una cosa incredibile. Guardò dietro la mia spalla e disse, e questo non lo dimenticherò mai più: ma cos'è un angelo? Allora io mi sono voltata, perché non avevo capito niente, l'ho pensato dopo. Ho detto: mamma, non c'è nessuno. Dico: forse era passata un'infermiera. E lei disse: no, niente. E così è. E questo mi fa tanto piacere pensarlo, perché poi, come dicevo poco prima durante la pausa, anche durante questo periodo che ho passato lontano dal Signore, ho fatto tanti incontri in cui ho avuto occasione di essere strumento, mio malgrado, per sua gloria, poi di incontrare persone a cui che magari non avrei incontrato se non avessi preso quella strada lì, non lo so, e persone che poi hanno ascoltato, hanno potuto ascoltare e valutare questo. E così adesso io spero con tutto il cuore che il Signore continui a servirsi di me come crede Lui, non come credo io, perché altrimenti faccio dei guai. E si è fatta la sua volontà in ogni cosa.
Prima accennavi, accennato al divorzio, un capitolo difficile della tua vita. Tuo marito non ti ha mai seguito in questo cammino di fede?
Dunque, ci fu un periodo perché noi abbiamo avuto il terzo figlio che aveva dei problemi, dei grossi problemi, e mio marito all'inizio sembrava che volesse anche lui, fosse interessato. Poi probabilmente insomma ha avuto degli intoppi, delle cose che insomma ha fatto delle scelte probabilmente sbagliate. Anzi, ci fu un periodo proprio dopo la mia conversione che lui mi era nemico al 100%, che poi adesso io non voglio giustificarlo, però non era colpa sua. Cioè, è vero, noi dobbiamo fare delle scelte e alle volte veniamo ostacolati da degli spiriti cattivi. Allora lui secondo me era vittima di questa cosa.
Beh, la scrittura dice che l'avversario acceca le menti.
Sì, sì, proprio così.
Però
io spero, perché adesso mio marito non c'è più, spero che lui abbia aderito a questo patto anche all'ultimo momento. Spesso ci penso, quel ladrone sulla croce che non aveva fatto niente. C'è stata questa cosa molto bella che il Signore mi ha concesso, di andarlo a trovare e di perdonarlo. Questo ha fatto tanto bene a me, perché devo confessare, non è che io fossi una donna straordinaria e lui il cattivo della storia. Io l'ho odiato per tanti anni, ma tanto. E il fatto di adesso di pensare, di sperare che lui si sia salvato, è un miracolo.
È solo l'amore di Dio in te.
È solo l'amore di Dio.
Fatto cambiare questo atteggiamento.
Sì, il fatto di essere andata là, di averlo baciato sulla guancia, di avergli detto: guarda che Gesù ti ama, ti vogliamo bene, noi ti amiamo e anche Gesù ti vuole bene. Chiedi a lui di aiutarti, poi non mica potevo dirgli. Io spero con tutto il cuore che lui ci abbia pensato. Anche
che abbia detto: ricordati di me, come sì, il ladrone sulla croce.
Sì, sì.
Sì, effettivamente noi a volte cataloghiamo anche i nostri cari, purtroppo, in credenti, non credenti, figlio di Dio, non figlio di Dio. Però specialmente quando si arriva in certi momenti, come anche vicino alla morte, non sappiamo come stanno le cose, qual è il rapporto di questa persona con il Signore. Io ricordo ancora una frase che disse, mi sembrava si chiamasse Don Ersilio Tonini, un prete cattolico.
Sì.
E lui disse proprio questo: quando uno arriva ad essere in punto di morte, cosa ne sappiamo noi di quello che dice a Dio, di quello che chiede a Dio? Ecco. Quindi dovremmo fermarci molto prima e lasciare
prima di condannare
e lasciare tutto nelle mani del Signore. Sì.
Certo, noi abbiamo questo vizio di voler sapere, di voler essere in controllo.
Sì.
E questo dobbiamo chiedere al Signore anche di aiutarci in questo abbandono, di credere che tanto sia fatta la sua volontà è perfetta. Quindi di cosa dobbiamo noi temere oppure giudicare?
E sino all'ultimo dobbiamo continuare a predicare il Vangelo e a mostrare l'amore di Dio.
Proprio così.
E siamo ancora una volta arrivati al termine del nostro programma, del nostro appuntamento settimanale. E voglio, prima di lasciarvi, ringraziare innanzitutto Rossana per il tuo contributo al programma di oggi, per averci raccontato la tua testimonianza, la tua storia.
Ma grazie a voi.
E ringrazio anche ovviamente Massimo Medda.
Grazie a te, agli ascoltatori.
E vi ricordo, prima di lasciarci, che il prossimo appuntamento con Spazio Aperto lo potete ascoltare anche in replica durante la settimana, ma lo trovate nuovamente qui fra 7 giorni, stesso giorno ed ora. Allora, detto questo, non ci resta che dirvi grazie di nuovo per l'ascolto e darvi appuntamento al prossimo numero.